prima di entrare nel terzo capitolo, e peraltro lei ha introdotto dicendoci, ahimè, è il capitolo che ci porta allo spoil system, che è un frutto crudele della stagione che stiamo vivendo. Io vorrei dare la parola al segretario di Infocivica, cioè Bruno Somalvico, che è qui accanto a me, non so se per una difesa del senso del servizio pubblico, ma so.
Io volevo solo avere un ruolo, come dire, di tra virgolette padrone di casa, per ringraziare le persone che sono state presenti qui attorno al tavolo e quelle che parleranno adesso. Vedo, ringrazio il senatore Morri, che non ho potuto incontrare, ma al quale stamattina ho cercato in una mail di riassumere in dieci righe qual è il significato di questi incontri. È un significato che vorrebbe restituire al mondo delle decisioni una funzione, fra virgolette, di indirizzo. Forse è un problema di responsabilità, appunto, delle classi dirigenti di questo paese, qualunque sia stato il modo con cui sono state selezionate, professor Mancini, cooptate. Certamente, appunto, nella storia di questa continua cooptazione occorrebbe fare delle analisi più specifiche per ogni periodo storico, e credo che alla vigilia della celebrazione del 150° dell'Unità d'Italia mi piacerebbe veramente che questo tavolo, fatto da storici puri e storici impuri, provenienti dal mondo radiofonico e televisivo, che poi alla luce della loro esperienza come protagonisti hanno sviluppato un'analisi critica del ruolo di questi enti nella storia d'Italia, ecco, dall'incontro fra storici puri e storici impuri, politologi, sociologi e i protagonisti, e in qualche modo, per esempio, nel professor Marconi vedo l'anima del grande giurista, ma anche l'appassionato, il militante, no? Correggimi Pio se sbaglio, che ha partecipato a una stagione come quella degli anni 70, che io ho vissuto solo da piccolo, ma che certamente è stata, credo, il momento di passaggio, appunto, non tanto dal bianco e nero al colore, e quello è arrivato con molti anni di ritardo in me, ma da una televisione forte, autorevole, ma nello stesso tempo fortemente, appunto, verticistica. Emanuele Milano difende questo concetto, anche la BBC ha un approccio fortemente, profondamente top down, a una televisione che nell'epoca della partecipazione, attraverso Partito Comunista e anche Democrazia Cristiana, noi come Infocivica abbiamo avuto con Piero Bassetti, che allora era presidente della Lombardia, un forte confronto, cercava di fare della partecipazione uno dei principi nuovi. Però questa partecipazione, su cui tutta l'Europa, che era ancora prigioniera dei molotovi, guardava come un laboratorio, forza è di constatare che al momento in cui si è portato a termine il perfezionamento del consociativismo, cioè con l'entrata del Partito Comunista alla guida della Terza Rete, ha coinciso con la rinazionalizzazione di una Terza Rete che doveva invece dare vita al territorio, alle regioni. Forse il problema di un federalismo televisivo si pone particolarmente oggi. Comunque, ecco, il mio auspicio prima di tutto era che questo tavolo possa proseguire in una riflessione su da dove viene la storia della radio, della televisione, quale ruolo ha avuto nella storia d'Italia, e soprattutto però abbia, e questo sta al panel successivo, in qualche modo affrontarlo, possa identificare condizioni per le quali questo paese possa, appunto, cooptare o selezionare nuovi giornalisti, nuove classi dirigenti, non solo attraverso le promenade nel transatlantico o attraverso i portaboste, ma probabilmente restituendo in un contesto completamente diverso come quello di oggi la possibilità di essere formati. Io credo che il capitolo della riforma del servizio pubblico e il metodo che ci vogliamo dare nella riforma del servizio pubblico, in particolare in previsione di una scadenza che sembra lontana nel tempo, il 2015, ma invece in realtà è molto vicina, quella del rinnovo della convenzione. Bisognerà discutere se questa convenzione deve rimanere su una base ventennale e poi di fatto è il contratto di servizio lo strumento attraverso il quale adeguare un'azienda, probabilmente la distanza temporale è troppo breve. In previsione di questo rinnovo della convenzione, dicevo, probabilmente sarebbe necessario che si riattivi una funzione di indirizzo. L'invito alla classe politica, mi dispiace che ci sia solo Mori, ne parlavo però con Petroni che oggi non ha potuto purtroppo venire, ne parlavo all'Aspen qualche mese fa, ritrovi quella funzione di indirizzo. Ecco, la best practice rappresentata dalle Royal Commission e dai gruppi di lavoro che ogni 10 anni rinnovano la Royal Charter permise non dai pericolosi bolscevichi ma dei lord di riunirsi nel 1923 e studiando il modello americano decidere che era opportuno che si trasformasse una company privata come era l'URI in una corporation pubblica che fosse autonoma dal potere politico ma anche autonoma dal potere economico. Da lì la scelta, per esempio, di non assegnare la pubblicità. Beh, quello era un esempio di un compito che una commissione reale faceva per prefigurare il futuro dei sovrani di Sua Maestà. Oggi i britannici, perché avevamo cominciato con la conferenza di Hibbert qualche mese fa all'auditorium, caro Giorgio, tu l'avevi moderata anche in quel caso egregiamente, eravamo partiti da lì perché? Perché la BBC, il governo britannico, la classe politica, gli attori, anche i lobbisti, stanno riflettendo su quello che sarà la Royal Charter da applicare dal 2017 al 2026. In un universo dove sicuramente i media lineari non saranno più centrali, ma dove sicuramente continueranno ad essere, probabilmente per i cittadini monomediali, e mi pare che le ricerche dell'UCSI e del Censis lo stiano dimostrando, come comunque la televisione rimane lo strumento principale per un segmento certamente non più centrale della popolazione, ma comunque per un terzo povero che forse rischia di essere sempre più povero e sempre meno alfabetizzato. Ecco perché come associazione crediamo che ci voglia un servizio pubblico ridefinito, abbiamo proposto un metodo per la ridefinizione in previsione del 2015, questo metodo è quello di partire dalla comprensione della società di oggi. In base alla comprensione della società di oggi, cercare di capire come si possa ripensare il concetto di coesione sociale, ovvero definendo una nuova missione, non estendendo meccanicisticamente alla società dell'informazione le vecchie missioni tradizionali. Fatto questa prima circoscrizione dei bisogni di servizio pubblico, capire qual è effettivamente l'offerta ideale, il palinsesto ideale in grado di soddisfare questa missione, e solo fatto questo primo lavoro, noi ne abbiamo parlato appunto, ne accennava Belisario, a una conferenza europea che abbiamo fatto 10 giorni fa nell'ambito del Primo Italia, solo a questo punto cercare effettivamente di capire quali sono le esigenze di finanziamento, magari non rimanendo prigionieri della cultura della dittatura delle leggi antitrust voluta dalla Commissione europea, ma nello stesso tempo comunque cercando di capire quali sono aiuti di Stato, ma aiuti regionali, aiuti europei che siano legittimi e che rilegittimino l'espletamento di questa missione. Alla fine di questo percorso forse, allora a questo punto bisognerà occuparsi anche della governance e delle regole, ma probabilmente, ecco, bisognerebbe avere questa capacità di inversione mentale e cercare di avere una buona pratica in un metodo in cui magari la commissione di vigilanza, alcuni professionisti dell'azienda, l'università, io credo che l'università, Paolo, abbia un ruolo fondamentale, possano tutti concorrere per restituire a questa azienda una dignità, al servizio pubblico, farlo ritornare ad essere quello che appariva quando io sono ancora arrivato alla fine degli anni Ottanta, provenendo da Parigi, dall'esperienza delle cose di studio, cioè un'istituzione dove ognuno che ci lavorava dentro doveva sentirsi prima di tutto un missionario, fosse laico, fosse cattolico, eccetera. Ecco, con questo spirito abbiamo costituito insieme a Iade Iacobelli 5 anni fa l'associazione, siamo una voce nel deserto, però se ci aiutate a crescere in questa direzione vi sono molto riconoscente.